Primavera 1969. È una mattina freddina a Sofia. Come ogni giorno, da 25 anni a questa parte, un signore anziano si è svegliato, si è fatto la barba, ha indossato il suo vestito migliore, è uscito dalla sua casa di via Neofit Rilski e ha vagato, senza meta, per le strade del centro. Come ogni mattina, ha guardato le vette innevate del monte Vitoscia che sovrastano la città. Anche oggi ha pensato che non le raggiungerà mai più, perché la sua vita da scalatore, così come quella da politico, è ormai finita. Anzi, pensa che anche la sua vita da uomo è finita. Poi torna a casa e già immagina come si svolgerà il resto della sua giornata. Piegherà con cura i suoi vestiti eleganti, si siederà sul divano, berrà del caffè e forse mangerà un dolce ascoltando Radio Europa Libera, tenuta a bassissimo volume per non far sospettare i vicini. Ma questo è un giorno diverso. Ad attenderlo, davanti al portone di casa, c'è una signora minuta. «Buongiorno, sono Vasilka Damianova, responsabile dell'archivio storico dello Stato. Davanti a me ho Dmitri Yosifov Peshev». L'anziano signore la guarda spaesato e forse un po' preoccupato. State ascoltando la terza stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dot. Voce Tommaso Banfi. Dmitri Peshev, il personaggio della nostra storia, dirà di Vasilka Damianova, la donna che incontra davanti a casa sua un giorno di primavera del 1969, che è una donna dolce e minuta. Vasilka esercita una professione alquanto bizzarra. Cerca tra gli archivi i sopravvissuti al vecchio regime di Re Boris, quelli che il governo socialista non ha fucilato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Raccoglie documenti, memorie, lettere e fotografie di personaggi che una volta erano proibiti e che ora, nei migliori dei casi, sono nostalgici anziani caduti nell'oblio. La signora Damianova svolge questo lavoro con uno zelo molto acceso. Rintracciare questi strani personaggi è come tuffarsi in un romanzo in costume. Il nome di Peshev l'ha scoperto per caso, alla lettera P di un elenco che ha passato in rassegna come si scorrono le pagine di una rubrica telefonica. Di questo misterioso anziano, negli archivi, non ha trovato nulla, così ha deciso di incontrarlo di persona. Nonostante l'atteggiamento dimesso, Peshev colpisce Vasilka. Ha una voce molto melodiosa ed è vestito con una cura estrema, quasi maniacale. Questo incontro cambia i destini di entrambi e forse non solo. La nostra archivista convince l'anziano Peshev a scrivere delle memorie che lui stesso, fino a quel momento, ha considerato inutili. Dobbiamo a questo incontro casuale la conoscenza dell'uomo che 35 anni prima, da vicepresidente del Parlamento, aveva permesso il salvataggio dalla deportazione di 48.000 ebrei bulgari. 48.000, un caso unico in tutta la storia del Novecento. Il presidente della Fondazione Garivo, Gabriele Nissim, ha raccontato la figura di Dmitri Peshev attraverso il libro L'uomo che fermò Hitler. Il suo lavoro è partito proprio dai documenti raccolti da Vasilka Damianova.
Questo incontro tra Vasilka e Peshev poi lasciò delle tracce, perché lei così poté raccogliere tutta una serie di materiali su quelli che era stata la storia di Peshev. Ebbi poi la possibilità di incontrare questa donna che appunto mi raccontò i lunghi colloqui che aveva avuto per 2 anni con Dmitri Peshev. Nello stesso tempo però potei accedere a dei materiali che la famiglia aveva nascosto, perché al regime non aveva voluto, diciamo, dare tutti i materiali. E così ho potuto ricostruire questa storia praticamente a partire da memorie personali e da una serie di archivi storici.
Di Dimiter nacque nel 1894 nella piccola località termale di Kyustendil, quasi al confine con la Macedonia, da Josif e Kichka. Frequentò il liceo a Salonicco, nella città più ebrea dei Balcani. Tenete a mente questo dettaglio, sarà importantissimo per capire questa storia. Da giovane si trasferì a Sofia, dove studiò magistratura e in breve tempo divenne un famoso e ricco avvocato. Poi arrivò una folgorante carriera politica che lo portò in pochi anni a ricoprire prima la carica di ministro della giustizia e poi quella di vicepresidente del Parlamento bulgaro. In linea con i tempi decisamente bui, da democratico disilluso, Pešev subì il fascino degli esperimenti totalitari e sostenne l'alleanza della Bulgaria con Hitler.
È interessante come Pešev avesse un po' una visione di Hitler tutta sua, no? Perché lui, persino in un discorso, uno dei vari suoi discorsi in Parlamento, disse che Hitler in fondo era un protettore dei piccoli paesi, perché la Bulgaria con Hitler poteva recuperare i suoi territori, quasi che Hitler fosse un leader che rettificava le ingiustizie dei paesi dell'Europa centrale, quindi una visione assolutamente mitica, per cui lui si lasciò andare dicendo che Hitler era forse il più grande statista della sua epoca. Quando la Dobrugia, prima ancora della Tracia e Macedonia, fu ridata ai bulgari, lui si ricorda il grande entusiasmo che aveva avuto e si ricordava anche come in fondo pensava che fosse giusto che la Bulgaria aderisse al patto tripartito tra Germania, Giappone e Italia, no? Che sono poi i tre paesi della grande alleanza, e lui aveva detto: ma noi aderiamo a questo patto in modo tale che noi così non parteciperemo poi alla guerra. Se noi non aderiamo a questo patto, forse ci saremmo stati occupati dalla Germania. Invece era un modo per rimanerne fuori.
Non solo. Pešev non si fece troppe remore quando i tedeschi chiesero al suo paese di approvare le leggi razziali.
Si raccontava come lui aveva poi aderito alle leggi razziali in Bulgaria, che aveva votato appunto le leggi razziali nel 1940.
Lui stesso non si rendeva ben conto di quello che stesse succedendo, quasi che queste leggi fossero una sorta di scambio politico che i bulgari facevano nei confronti della Germania. Hitler praticamente si faceva garante della ripresa di questi territori, però chiedeva ai bulgari di seguire l'orientamento politico-ideologico della Germania, quindi approvando quindi le leggi razziali.
L'antisemitismo in Bulgaria è completamente diverso da quello che pervade tutto il resto dell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. A Sofia e nel resto del paese ci sono 48.000 cittadini ebrei totalmente integrati con il resto della popolazione. A parte piccole eccezioni, la teoria della purezza razziale non ha grandi sostenitori nella popolazione bulgara.
Perché in Bulgaria non c'era un atteggiamento ideologico di un antisemitismo radicale. La Bulgaria stava diventando antisemita solamente perché gli conveniva essere antisemita, ma addirittura il ceto dirigente pensava che era possibile essere alleati della Germania, fare delle leggi razziali che poi non avrebbero avuto un effetto, no? Quindi c'era quasi una situazione proprio di opportunismo. Se c'è un paese appunto che ci permette di ragionare su quella che è la banalità del male, è proprio la Bulgaria, perché in Bulgaria tutto il gruppo dirigente non si muoveva con motivazioni ideologiche, ma solamente con delle motivazioni e di opportunità.
Come per tante famiglie bulgare, anche la famiglia Peshev aveva forti amicizie nella comunità ebraica. Addirittura Dimiter, appena nato, aveva ricevuto il latte da una donna ebrea, la signora Baruch, e quando era bambino la famiglia Baruch si intratteneva ogni Pasqua con i suoi genitori, che regalavano loro pane azimo e uova sode colorate. Eppure, il giorno in cui si discusse le leggi razziali in Parlamento, fu proprio Dimiter a presiedere la seduta. Non solo. Per 2 anni Dimiter fu totalmente silente sul destino degli ebrei e su come le loro vite diventano sempre più complicate in una Bulgaria ormai totalmente risucchiata dal turbine dell'antisemitismo.
Questa visione opportunistica non funziona, perché anno dopo anno, come arriviamo appunto nel 1943, la Germania nazista impone a Re Boris di avviare la deportazione degli ebrei, e a questo punto il governo di Filov, che era il primo ministro, e insieme a quello che era il responsabile della questione ebraica, che era un certo Belev, pensano che tutto possa essere risolto con una deportazione nascosta. Senza dire nulla, a un certo punto l'esercito bulgaro avrebbe dovuto concentrare gli ebrei nei depositi di tabacco e poi farsi quindi da tramite con la sua struttura per la deportazione degli ebrei ad Auschwitz. Peshev assolutamente non si era posto delle domande di quello che succedeva. Viveva quasi in un modo naif.
Sono momenti drammatici in Bulgaria, proprio come nel resto d'Europa. Eppure nessuno, o quasi, se ne rendeva conto. In questo momento tutte le decisioni più importanti venivano prese da 5 persone: il re, il primo ministro Filov e i ministri della difesa, degli interni e degli esteri. Tutti gli altri, incluso Peshev, erano tenuti rigorosamente all'oscuro di ciò che si stava preparando. E ciò che si stava preparando era la deportazione degli ebrei. In realtà bastava dare uno sguardo a quello che stava succedendo nel paese per accorgersi che si andava verso una catastrofe, ma Peshev, come tanti altri, non lo fece. Fino a quando una telefonata inaspettata da parte di un amico che non vedeva da molti anni lo sconvolse. Il 7 marzo 1943 Peshev riceve la chiamata di Jacob Baruch, un suo vecchio compagno di università di origine ebraica. Gli dice che nella loro amata Qustendil si stanno attuando i preparativi per la deportazione. Una telefonata non basta. Va anche a trovarlo insieme al fratello Josef, un militante comunista. Peshev cade dalle nuvole, è quasi infastidito da quello che sente. «È una pura menzogna!» grida. «Sono il vicepresidente del Parlamento, me l'avrebbero detto!» «Forse sei stato ingannato», gli replica l'amico. La realtà davanti ai suoi occhi, fino allora distratti, è drammatica. Ora capisce che anche i suoi vecchi amici di infanzia verranno deportati. Deve fare qualcosa, e subito. È il 7 marzo 1943. Peshev si reca immediatamente in Parlamento, raccoglie una delegazione di deputati e affronta il ministro degli interni Gabrovsky. Lo scontro è drammatico. Se deve essere deportazione, dovrà essere il Parlamento a decidere.
E Gabrovsky si spaventò. E qui accade qualche cosa forse di unico nella storia dell'Olocausto, perché dallo stesso ufficio di Gabrovsky, da dove erano nati gli ordini per la deportazione degli ebrei, arrivò un controordine. E Peshev addirittura fece telefonare a Gabrovsky a tutte le municipalità
dove gli ebrei erano stati raccolti, per cui praticamente il ministro degli interni ordinò che gli ebrei fossero liberati. Con questa iniziativa coraggiosa parte della deportazione viene bloccata. Dico parte perché mentre vengono bloccati i treni e soprattutto viene bloccata questa retata degli ebrei nei territori della Bulgaria, invece questo non avviene nei territori della Tracia e Macedonia.
La deportazione era stata solo sospesa. Peshev non può fermarsi. Decide di lanciare un'offensiva in Parlamento. In gioco c'è la salvezza di quasi 50.000 ebrei bulgari. Scrive una lettera di protesta molto dura e raccoglie le firme di una quarantina di deputati per chiedere al governo e al re di non commettere un crimine così grave.
Chiede ai deputati della maggioranza, proprio filotedesca, di firmare un documento, una lettera, per chiedere che finisca questa campagna contro gli ebrei. Che cosa scrive Peshev? Che la deportazione degli ebrei si sarebbe ritorta nei confronti della Bulgaria, perché se la Bulgaria permetteva un fatto del genere avrebbe perso la sua reputazione morale nei confronti del mondo.
L'obiettivo è raggiunto. Boris, lo zar di Bulgaria, fa marcia indietro. Pochi mesi dopo, nell'agosto del 1943, muore improvvisamente. La posizione del re è ambigua. Se ha messo in salvo i quasi 50.000 ebrei della Bulgaria interna, non ha fatto nessun tentativo per evitare la deportazione degli ebrei bulgari dei territori esterni, come la Tracia e Pirot, che finiranno nei campi di concentramento. Torniamo al 1969 e alla nostra archivista Vasilka Damianova. La storia che ha scoperto, quella di Peshev, è incredibile, eppure totalmente sconosciuta. Perché l'ex vicepresidente del Parlamento bulgaro, colui che ha salvato quasi 50.000 persone, oggi passa le sue giornate seduto sul divano o vagando senza meta per le strade di Sofia?
Quando poi arrivò l'Armata Rossa e il paese quindi passò sotto il dominio sovietico, tanti personaggi del vecchio regime passarono dall'altro campo, no? Per cui i comunisti chiesero a queste persone di assecondare il nuovo regime. Invece Peshev decise invece di non farlo, e per questo Peshev venne poi successivamente arrestato. Bisogna sapere che praticamente la stragrande maggioranza dei 42 deputati che avevano sottoscritto la lettera di Peshev vennero poi condannati a morte come antisemiti. Anche Peshev fu accusato di antisemitismo.
Quando il 9 settembre 1944 un colpo di Stato portò a Sofia un nuovo regime socialista, Kaluda Kirajeva era molto piccola, ma negli anni non ha mai dimenticato cosa successe a suo zio Dimiter.
Ero ancora piccola, ma ricordo bene il colpo di Stato del 9 settembre, la presa del potere, l'arresto di tutti i deputati e membri del governo, il processo e l'arresto. Mio zio era un uomo di poche parole, non era un chiacchierone. Ha vissuto con dignità e con dignità ha sofferto. Gli hanno tolto la sua casa, i suoi beni, i suoi diritti.
La stragrande maggioranza degli ebrei poi si trasferirono in Israele. In Bulgaria rimangono solo gli ebrei comunisti. Manipolati dal regime, sostennero loro stessi che gli ebrei si erano salvati proprio per l'azione dei comunisti. Ovviamente una grande menzogna. E questo fu uno dei motivi per cui dopo la Seconda Guerra Mondiale nessuno ringraziò mai Peshev per le sue azioni, perché gli ebrei comunisti che vivevano in Bulgaria e appunto sostenevano che gli ebrei erano stati salvati dai comunisti.
Oggi Dimiter Peshev è onorato a Gerusalemme, a Milano e in altri giardini dei giusti, e a Washington c'è una via a lui dedicata. Eppure, intorno alla sua figura in Bulgaria continuano a esserci mistificazioni o utilizzi strumentali per fini politici. Quindi, chi era Peshev? Sua nipote Kaluda lo riassume così.
Un uomo generoso che amava la gente, con un grande autocontrollo, umile, un grande cuore.
Avete ascoltato Storie di Giusti, il podcast prodotto dalla Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoltelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dot. Voce Tommaso Banfi. L'ospite di questa puntata è stato Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Garivo. I contributi che avete ascoltato fanno parte dell'archivio Garivo e di MySentori TV.